Che il tempo è cambiato ce ne siamo accorti un po' tutti, ma non tutti abbiamo ben chiaro che cosa ci potrebbe aspettare e quali rimedi possono essere presi. Per i ricercatori della NASA i rischi di effetti disastrosi per il surriscaldamento della Terra sono più vicini di quanto si pensi. Nell'arco di 30 anni la temperatura del pianeta potrebbe salire anche di 3 gradi, con pesanti riflessi soprattutto sulle coste. Qualche effetto lo stiamo già provando sulla pelle, soprattutto nell'Europa meridionale. Insomma, il clima mediterraneo sta sparendo? Gianpiero Maracchi, direttore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR.
Nella sostanza sì, perché appunto abbiamo durante l'estate questo fenomeno dell'anticiclone della Libia, nel passato non c'era, l'anticiclone delle Azzorre è molto discontinuo e si estende più verso nord, va a finire in Inghilterra. Durante l'inverno abbiamo una caduta nelle precipitazioni invernali, quindi diciamo tutto il clima sostanzialmente del Mediterraneo si è modificato.
D'accordo anche Antonio Ballarindenti, climatologo e professore di fisica ambientale all'Università Cattolica.
Significa un rischio certamente di incremento di fenomeni di desertificazione che peraltro già sono riscontrabili, soprattutto nella zona subsahariana e direi africana del Mediterraneo, ma anche nella zona europea.
Con l'aumento della temperatura cambiano anche molte attività produttive. Da anni i coltivatori diretti combattono con la siccità, soprattutto al sud e lungo le zone costiere. Ma come potranno cambiare le nostre abitudini alimentari per effetto dei cambiamenti del clima? Giuseppe Politi, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori.
Sicuramente sui calendari, come dire, stanno creando problemi non di poco conto, con anticipazioni diciamo sul ciclo normale di produzione e quindi di immissione sul mercato. Soprattutto per alcune produzioni, ecco, per ciò che riguarda in questo caso i cereali, si sta vedendo anche il rapporto soprattutto alle risorse idriche di andare a prevedere delle sementi e quindi dei cultivar diversi. Questo ha anche effetti indiretti e diretti anche sul prezzo finale.
Nel mondo circa il 60% dell'energia è prodotta con petrolio e carbone, i responsabili dell'effetto serra e quindi del surriscaldamento. Le cosiddette fonti rinnovabili, ovvero idroelettrica, solare, eolico, biomasse, incidono solo per il 13,1%. E l'Italia è particolarmente indietro anche sul fronte del risparmio energetico, come dice Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera.
Nel campo dell'edilizia noi abbiamo tuttora degli standard per gli edifici che sono fra i più arretrati d'Europa. Noi nel campo dell'eolico abbiamo installato circa 2.000 megawatt, la Germania ne ha 20.000, la Spagna 10.000. Nel campo del solare, il solare termico, quello per fare acqua calda per capirci, addirittura noi abbiamo attualmente installato un quinto dei pannelli solari dell'Austria.
Il compromesso sulle emissioni di gas raggiunto ieri al vertice del G8 impegna anche le aziende a un comportamento più virtuoso. La soluzione potrebbe essere una tassa sulla CO2. Riccardo Giovannini, docente a Roma di economia aziendale e ambientale.
Di fatto in parte già c'è, se guardiamo sotto un determinato punto di vista, il discorso del protocollo di Kyoto. Se noi mettiamo una tassa facciamo culturalmente un passo indietro. Si comincia a vedere l'ambiente non come un dovuto ma come un'opportunità per noi e per le generazioni future. Se noi la poniamo per legge probabilmente incentiviamo uno sviluppo contrario, facciamo un po' come i gamberi.
Di quali contromisure prendere contro il surriscaldamento si discuterà a New York il 24 settembre in una riunione d'alto livello. La sfida a questo punto è contenere il rialzo della temperatura di questo secolo entro i 2 gradi. Solo così i danni potranno essere limitati.